Hai da fare qualcosa il 28 ottobre?
Sì.
Ben ritrovati.
Ciao.
Ciao a tutti, ben ritrovati oggi 10 settembre. 10 settembre. Tra poco, tra pochissimo, vi parleremo del 28 e 30, dal 28 al 30 ottobre, l'impegno che abbiamo. Ma partiamo subito con la nostra ricorrenza del giorno. Allora, il 10 settembre del però del 1990 veniva pubblicato, diciamo, veniva pubblicato, reso pubblico appunto, il primo motore di ricerca su internet. E attenzione perché non era il primo motore di ricerca sul web. Perché il web non esisteva ancora, però internet esisteva già. Adesso spesso noi facciamo confusione, no, tra internet e il web, le pagine web, ma in realtà internet è nato prima dei browser. Nel 90, allora, il primo motore di ricerca nasceva alla McGill, spero, University di
Non posso
Montreal,
aiutarti.
perché è a Montreal, ma è ancora un'università di lingua inglese, non francese, pur essendo a Montreal. Alan Emtage, o Emtage, a seconda di come lo vogliamo dire all'inglese o alla francese, pubblicava Archie, che è stato il primo appunto motore di ricerca per internet. Allora, questo qua è il signor Alan, in una foto naturalmente recente
Sì.
di pochi anni fa, e abbiamo anche un'immagine dell'interfaccia di Archie. Questa qua in realtà è posteriore alla sua invenzione, perché questa era già una pagina web, quindi era una interfaccia di fruizione del
Sì,
motore di ricerca via web.
poi all'epoca andava già bene,
Sì, questo era già, era,
direi.
diciamo, nella propria contemporaneità. Sì, il motore di ricerca cosa serviva? Ai tempi, appunto, quando è stato inventato, esisteva l'FTP, che è una delle parti più vecchie di internet, potremmo dire, che è un protocollo di scambio file, quindi posso scaricare file, aggiornarli, cancellarli, eccetera. E Archie serviva a indicizzare i file che erano presenti all'interno di un server FTP, inizialmente, naturalmente, quello dell'Università McGill, che abbiamo alle nostre spalle oggi,
Sì.
in una foto, diciamo, contemporanea,
Fa brutto
ma
anche lì.
fa brutto anche lì, fa un po' brutto, sì. Quindi inventò questo motore di ricerca. Inizialmente non c'era naturalmente un'interfaccia web, non esistendo il web, creava semplicemente degli indici su file di testo, penso di testo semplice, che caricava a sua volta sull'FTP che andava a indicizzare. E quindi lo ricordiamo come primo motore di ricerca in generale su internet. Oltre all'FTP mi viene in mente anche il Gopher, che era un altro protocollo che a differenza di FTP oggi è completamente in disuso, non si utilizza più. Era sì, potremmo dire un antenato del web, quindi si poteva accedere all'interfaccia in cui anche lì venivano elencati dei documenti a cui si poteva accedere e visualizzarli, quindi un antesignano del web. Ma l'argomento vero del
Del giorno,
giorno,
vero, beh, questo
buongiorno,
era
questo è
finto.
un argomento finto. Parliamo di la novità appunto, della giornata, anzi abbiamo avuto la notizia ieri, siamo stati accettati, parteciperemo a&T, Automation and Testing, la fiera a Vicenza, del prossimo 28 ottobre, dal
Sì,
28 al 30
che abbiamo
ottobre.
ottenuto il bando delle fiere piemontesi. L'avevano riaperto a luglio, abbiamo fatto la richiesta e ieri abbiamo ricevuto la risposta positiva e quindi io ero già in contatto con loro per partecipare e adesso ci organizziamo per, diciamo, pensare al nostro stand di 12 metri
Sì,
quadrati.
12 metri quadri, esattamente come le dimensioni dell'attuale nostro studio di
Sì,
trasmissione.
è vero, è vero. No, la cosa bella è che lì l'idea grafica fanno loro, perché non è che c'è
Sì, così non ce la
questa
dobbiamo occupare. In
vacanza.
realtà dobbiamo comunque occuparcene, perché dobbiamo
Sì,
vedere
sì,
cosa
sì, sì.
portare.
E quindi lì, anzi, prepareremo un bel po' di cose originali, perché in questo caso si parla soprattutto di automazione, quindi dovremmo dimostrare, cioè il nostro punto forte che sarà in questo caso, dimostrare di far parlare sistemi diversi tra di loro, ma proprio sistemi diversissimi tra di loro, nel
Più diversi
senso,
sono, meglio è, questo è
sì,
il
beh, possiamo comunque fare un'anticipazione, perché tanto
punto.
loro non
Sì,
ci saranno a
certo.
Vicenza, credo, poi ti vedi qua, no.
Se verrete a Vicenza vedrete nel nostro stand sicuramente un sistema che metteremo appunto apposta per la fiera,
sì.
Un sistema dimostrativo, dato che il nostro lavoro, diciamo spesso, è far appunto parlare mondi diversi, cercheremo di mettere su un sistema appunto demo, direttamente sul banco, quindi accessibile, utilizzabile, in cui un sistema molto vecchio parlerà con uno molto nuovo. Sono ancora in fase di definizione, probabilmente, lo dico già adesso, porteremo un Minitel, che è un...
Videotel.
Per l'Italia un Videotel, però noi proveremo poi un Minitel, che è la versione francese. C'erano questi piccoli terminali che in realtà erano molto più diffusi in Francia.
Sì, perché si usava per l'internet banking. Cioè, nel senso, io dico internet banking, all'epoca non era internet banking.
Era
però,
remote banking,
sì,
diciamo.
Tipo la BNL, BNP da noi, in pratica, BNP Paribas, che praticamente dava i Minitel per seguire i conti bancari. Vedevi tutti i tuoi movimenti e poi si usava anche per studiare, per fare gli esami di Stato per la scuola media. Io, per esempio, avevo studiato i temi dell'anno prima, tipo internet in pratica, e effettivamente cioè, era come avere internet in un certo senso, ma solo per cose esclusivamente di utilità importante, nel senso non è che non andavi a cercare cioè il vestito o altro.
Invece noi lo utilizzavamo solo per cose non importanti, infatti c'erano un sacco di erano nati dei locali in cui si poteva chattare con, in questo caso, il Videotel, quindi si facevano conoscenze, era una specie di
sì, vabbè, si
Tinder,
andavano anche su altre cose, c'era anche la cosa erotica. Ula, Francisca, Ula, che anche se fosse ero piccola, me lo ricordo perché c'era la pubblicità in TV, quindi era...
Che era poi testo, perché...
Credo di sì, questo c'era... Non so, che non sono mai andata a vedere, non ho mai avuto la curiosità di
perché la grafica
avrei
era...
dovuto provare, ma magari, ma si può vedere ancora oggi, però.
Sì, ci sono degli appassionati, sì. Che, fantastici, che hanno realizzato dei reboot a tutti gli effetti di alcuni dei servizi che c'erano allora, soprattutto in Francia, e stanno rimettendo online dei
sì.
server Minitel, in questo caso, che sono accessibili da computer via internet con la stessa appunto grafica, impaginazione, gli stessi contenuti
sì.
dell'epoca, e, oppure addirittura con un vero Minitel
sì.
o un vero Videotel.
No, da lì anche l'idea che poi ti è venuta in mente, perché avendo persone che fanno queste cose meravigliose, ovviamente poi ti saltano fuori un sacco di idee particolari.
Quindi
diciamo.
Persone che conosciamo bene, che fanno queste cose, salutiamo l'amico Francesco Sblendorio, che
lui è un genio.
Ho già informato del fatto di questa idea. Comunque, per concludere il discorso, questo Minitel... quello che diciamo ancora non è un'idea assolutamente in cantiere, comunicherà con un server S400, un colosso sotto tutti i punti di vista, no?
Colosso, sì, un colosso
dimensioni, che ospiterà un programma fatto in questo caso apposta dimostrativo, quindi per l'occasione
di
IBM,
ecco, perché così è
adesso
più
si chiamano
perché...
sistemi I, mi sembra, li hanno rinominati però e sono compatibili con le precedenti versioni, che a sua volta comunicherà in bidirezionale con servizi web, quindi delle API REST contemporanei, quindi su internet. Quindi avremo un Minitel che passa attraverso un S400 che comunica in ingresso e in uscita con normali servizi che usiamo
sì, è come noi che anche facciamo parlare dei sistemi Linux con dei sistemi Windows, anche per farla un po' più semplice. Quindi due linguaggi diversi di server che in pratica uno non penserebbe mai di farli lavorare insieme, per esempio come facciamo per esempio Mago e WooCommerce, Mago di Zucchetti e WooCommerce, che sono due sistemi comunque diversi, in realtà di logica no, ma di sistema informatico non so come si possa dire, infrastruttura. Cioè...
Sì, di infrastruttura diciamo.
Ecco.
A volte l'infrastruttura è completamente diversa, ma non vuol dire che non possano comunicare due sistemi.
Sì.
Nella peggiore delle ipotesi, ad esempio, quando un sistema, magari perché è vecchio, magari perché non è stato studiato per quello, non ha un sistema di integrazione previsto con l'esterno per comunicare con altri
sì.
sistemi, di solito, parlo ad esempio dei dei gestionali, ad esempio, dei CRM magari un po' vecchi, e comunque sistemi di fatturazione vecchi,
sì,
hanno sicuramente comunque un sistema per esportare dei file, che possono essere Excel, possono essere CSV, comunque dei documenti, e che possono essere poi importati, messi magari su un server, diciamo, di intermezzo,
sì,
ed essere importati altrove. Quindi c'è sempre modo per accedere a questi dati,
sì,
e farli comunicare con sistemi o più nuovi o più vecchi. Ed è quello che noi cercheremo di mostrare in presenza, live.
E avremo finalmente un video e una foto da mettere sul sito che sia realistica, perché sì, è il mio sogno di fare questa cosa.
Devo portarci dietro una truppa di fotografi, di videomaker per il documentario.
Beppi, vieni da noi, ecco.
Quindi adesso, naturalmente, come ogni anno, vi facciamo una testa così con e-commerce lab, preparatevi, perché nelle prossime settimane
sarà questo.
Continueremo a aggiornarvi su questa cosa.
No, una cosa che non organizziamo noi per una volta in più, che lì andiamo e ci piazziamo lì.
Sì, però lo stand ce lo dobbiamo comunque organizzare.
Sì, sì, quello sì.
E quindi vi ricordiamo già A&T, oppure se volete dirlo in inglese, A&T, Automation and Testing, tra il 28 e il 30 ottobre a Vicenza.
Mettiamo
alla fiera, poi
sì,
la fiera di Vicenza, che poi ospita un sacco di altre
eventi. Dalle 9 alle 17, i due primi giorni, il terzo dalle 9 alle 16.
Ok. Allora, poi mettiamo nei commenti al video
i dati, le informazioni,
i dati, gli estremi, soprattutto il sito internet, che ha un indirizzo, non ha un indirizzo bellissimo, vicenzaantevent.com,
perché lo faranno a Torino poi a febbraio.
Sì, l'hanno già fatto, mi sembra, a Torino, non eravamo riusciti ad andare, e questa volta
comunque Vicenza questa volta, e poi se riusciremo di nuovo, ma la vedo più difficile, sarebbe bello anche andare a Torino, perché saremo qua, sarebbe più semplice.
Siamo più comodi, sì.
Però,
diciamo.
Sì.
Ok, poi appunto daremo nelle prossime puntate ampio spazio a questi discorsi, quindi ne riparleremo. Passiamo al terzo punto, non ho fatto i sommari oggi con questo entusiasmo per la notizia.
Del Minitel.
Ci parli adesso di listino spettacoli.
Sì, in realtà avevo cambiato argomento.
Niente listino spettacoli.
Stavo per parlare di congressi medici, che era un po' meno. È un po' meno.
Vabbè, parlaci,
diciamo,
di
meno
congressi
pin,
medici.
Però
listino spettacoli ne avevamo più o meno parlato già un'altra
volta. No, è lì che è saltato tutto. Si vede che è proprio.
Proprio, allora è meglio parlare di altri.
Secondo round. Praticamente adesso sono partita. Per un cliente, conto di un cliente, ci occupiamo di impaginare, diciamo, dei report, una specie di mini sito sui congressi. Questo è un congresso di dermatologia che si svolge a Parigi, ovviamente è un lavoro in subappalto, quindi non andrò a citare il nome del congresso e tutto.
Tanto ce ne sono tanti di congressi, quindi prendetene uno a caso.
Una cosa, diciamo, interessante che vorrei spiegare è che il CMS su cui è basato questo riassunto, diciamo, del congresso, non è nativamente fatto per questo. Era praticamente un CMS che è stato fatto per le FAD, che ovviamente era fatto per leggere articoli, quindi inserire articoli, ovviamente di conseguenza leggerli, inserire questionari, test per le FAD con un tot di percentuale di successo. Ci sono anche le tematiche, articoli per tematica, ci sono le cose standard come gli slider che ci sono per presentare le tematiche, ci sono i box degli articoli, ci sono tutte le cose che può avere una FAD, diciamo, per una formazione a distanza per i medici, per accreditarsi in pratica. I crediti ECM
formativi, sì,
formativi, e quindi era nato per questo CMS. E poi questa, diciamo, azienda ha deciso di usare questo CMS anche per altri obiettivi, e quindi in questo caso il front end viene, i dati sono impaginati in un modo diverso, quindi semplificato, viene comunque riusato la struttura del CMS FAD, ma vengono semplicemente inseriti articoli, invece le domande, i questionari non ci sono più,
non sono presenti,
perché adesso
affatto.
Sono i feedback fatto su servizi esterni,
sì.
Quindi lì praticamente sia un lettore di articoli, in pratica,
sì, un
video, articoli,
è un CMS nel senso stretto del termine, cioè gestore di contenuti,
un po' come un WordPress, diciamo, su Laravel, che usi invece di fare il blog, in questo caso fai usi in un altro modo in pratica. Sì. E, ovviamente si può fare in questo caso, essendo congressi che hanno più o meno gli stessi dati, vengono impaginati ovviamente in una struttura già prefatta e vai a sostituire gli elementi, che sì, è un modo di fare, ecco.
C'è una cornice in cui
sì,
dentro
e le FAD non puoi fare così, perché le FAD devi differenziare le registrazioni, perché magari c'è la FAD accessibile ai medici e ai farmacisti, per esempio, con quindi un'identificazione diversa, ci sono tutti i codici, tutta una dinamica diversa. Invece in questo caso non vieni nemmeno logato, cioè praticamente il sito è consultabile, quindi è aperto, quindi viene nascosta la parte di autentificazione.
Sì, del tutto pubblico, quindi sì, l'accesso completo. Viene soltanto richiesto all'inizio che figura professionale.
Sì,
sia,
ecco, essendo il mondo medico comunque interessante, cioè,
per
adattare i dati in alcuni casi.
Sì, poi comunque per profilare l'utente in modo anonimo.
Sì.
Quindi io so che ho avuto dermatologi, diabetologi, infermieri magari, non so chi sono, però almeno a livello statistico so,
sì,
chi mi ha visitato.
Sì, questo è un uso che abbiamo fatto di Laravel in questo caso, sì. Lì era usato Orchid forse in questo caso.
Nella interfaccia di amministrazione è tutto basato su Orchid, che è un sotto-framework,
sì,
diciamo, di Laravel per creare interfacce di amministrazione. Adesso questo CMS è un po' vecchiotto, quindi noi aggiorniamo in continuazione le tecnologie,
sì,
che
sì,
utilizziamo,
sì,
non stiamo più utilizzando Orchid, stiamo utilizzando Filament
sulle nuove versioni.
Sulle
però
nuove,
questo è diciamo interessante da raccontare, perché si già mostra due usi diversi di uno stesso gestionale. Alla fine è anche buono fare due cose diverse, però effettivamente uno già ha un sistema, ha detto ok, come posso usarlo diversamente. E quindi ovviamente lo vai a recuperare i dati, perché come spiegava un nostro stagista che abbiamo avuto, un sito è sempre basato su un database, quindi vai sempre a leggere i dati.
Sì, quello che avviene sempre è la stessa cosa,
eh sì,
no? Ci sono dei dati su un database e il sito è una delle tante interfacce che può leggerlo o scriverlo.
È per questo che si possono anche collegare dei sistemi diversi, perché il database è lì. E poi vai ad andare a prendere i dati, ognuno a modo suo ovviamente.
Anzi,
per farla semplice.
Ultimamente si cerca il più possibile di suddividere queste tre,
sì,
parti, quindi abbiamo un database che viene letto e scritto da delle API, che è un programma, come dicevamo prima,
sì,
un programma,
sì,
che si mette in mezzo, che fa da vigile,
sì,
in un certo senso, o da corriere in un certo senso, che porta i dati in un senso o nell'altro alle varie interfacce che fruiscono di questi dati, appunto.
Sì, sì, che lì
quindi
possono essere sistemi
internet,
puntati diversi.
Un'app, sì, può essere un sito terzo, magari, che può accedere soltanto a determinati dati, e quindi rende tutto molto più elastico.
Sì,
molto
questo
più...
CMS d'altronde ha fatto anche, è stato in lettura sulle app, che effettivamente anche è una cosa che magari la gente non percepisce subito. E che tu vedi l'app, vedi il sito e tu pensi che l'app sia una cosa che vive da sé.
Sì,
non è sempre così. In
cose,
questo caso ovviamente c'era praticamente sempre un sistema sulla Laravel dietro che andava praticamente a distribuire su il sito FAD, sito congresso o sull'app
i dati.
Quindi non è che andavi a riscriverti i dati dell'altra parte sull'app, ma andavi a prendere proprio tramite API i dati dal CMS, quindi prendi le cose che ti servono e li fai vedere, magari sull'app hai bisogno di meno informazioni e fai così, al contrario potresti avere bisogno di più informazioni, quindi lì devi implementare nuove funzionalità sul CMS e li farai leggere solo all'app ma non al sito,
sì,
di report
o viceversa, chiaramente,
sì,
certo. E sono gli stessi dati che vengono fruiti, sì, quello che dicevi tu giustissimo, cioè si pensa alle app come uno strumento che fa un sacco di cose, no? Però molto spesso, non tutte, ma molte delle app che utilizziamo sono semplicemente dei lettori di dati che stanno su un programma terzo e che sono appunto alternative magari ad un sito internet. Pensiamo ad esempio alle app degli internet banking.
Sì.
Parlavamo prima di internet banking. quelle sono, accedono, sono semplicemente dei lettori che accedono agli stessi dati a cui potete accedere tramite il sito internet della vostra banca. Quindi la base è la stessa, sono soltanto due interfacce diverse.
Sì.
L'app in sé non fa niente se non parlare, dialogare con il sistema.
Sarebbe
che
bello
c'è
fare una volta anche una cosa sui token.
Sui token.
Sì, che sì, sarebbe una cosa interessante da raccontare, in effetti.
Sì, sì, i token, anche parlando di API, sono fondamentali, si utilizzano ormai in continuazione.
Sì, sì, quindi. Sì, però effettivamente la gente vede magari sto codice, ma non capisce esattamente la sicurezza, come viene gestito.
Sì, che dice, che sicurezza in più mi dà un token, ad esempio le chiavette, che adesso non ci sono più tanto, perché ci sono più sulla, si accede tramite l'app del cellulare. Io ce l'ho ancora, però. Sì. Finché funziona la batteria la tengo stretta. Ok, è buono.
Diciamo che almeno che abbiamo parlato di una cosa seria.
Sì, sì, molto seria, anzi, perché è un argomento anche fin troppo ampio, quindi...
Ci passeremo anche ore a raccontare.
Parlando di cose serie, ultimo capitolo, sconti e ricarico. Io vi ho già parlato in qualche settimana fa, un mese o due mesi fa, di un lavoro che stavo portando avanti, che è la sincronizzazione di un servizio molto grande, un colosso che si chiama Striker, è un pensate a Vistaprint, ad esempio, no? Quei servizi che vi permettono di prendere, scegliere una tazza e poi scegliere che immagine metterci sopra e poi ve la spediscono personalizzata, come biglietti da visita, come le maglie, felpe. Striker fa anche delle cose particolari, come ad esempio il set di tagliere con i coltelli tutti serigrafati, con le immagini che...
Ah, forse col logo del locale.
Con il logo del locale, oppure devi fare un regalo aziendale, adesso non si usa più tanto, però dare ai dipendenti o
ma
ai
sì,
clienti.
Effettivamente ho notato che nei locali è sempre più brandizzato, perché vedi sempre più il logo un po' ovunque, che ti dici...
Di recente abbiamo visto, ti ricordi, addirittura c'erano stampati in 3D da soli i portazuccheri.
Ah, è vero.
Quello però se l'hanno fatto fare da qualcuno di locale. Proprio avevano i portazuccheri dei tavoli del bar fatti da zero. Striker lo fa per conto terzi e ha la particolarità che non lo fa tanto come vendita diretta, ma dà tutta una set di strumenti per far sì che i siti di terze parti possano fare praticamente dropshipping, cioè la persona che entra sul un e-commerce seleziona tutti il prodotto che gli interessa, carica la propria immagine, seleziona le misure, il colore, le quantità con sconti per quantità, appunto, se ne compro di più mi costa molto di meno, come spesso succede, e quindi permette di fare, di avere, chiunque abbia un e-commerce, di avere questo ampio servizio. Io mi sono occupato di fare il plugin per WooCommerce che integra Striker nel proprio e-commerce, che può essere un e-commerce vuoto, oppure può essere un e-commerce che ha già altri prodotti, vende altri prodotti, tra cui anche tutti o una parte dei prodotti proposti da Striker. Adesso stiamo finendo il lavoro, siamo proprio agli sgoccioli, dovrebbe andare in produzione l'e-commerce su cui abbiamo lavorato con questi partner la prossima settimana, e si è posto il problema del ricarico, perché naturalmente Striker vende al gestore del sito i prodotti ad un prezzo molto basso, almeno per quanto riguarda i prodotti base, quelli come la mia maglietta senza nessuna scritta, e un po' di più le lavorazioni, quindi imprimere le immagini, eccetera. Però chi fa il servizio della vendita effettivamente dal sito deve mettere il suo ricarico. Il gestore di questo e-commerce ci ha chiesto di mettere appunto un certo ricarico, diciamo convenzionalmente parliamo di 50% per semplificare, non è quello, però per fare anche i conti, io mi sono fatto due conti perché sono arrivato preparato, perché sennò mi sarei sicuramente incasinato su questa spiegazione, diciamo 50%. Quindi tutti i prodotti che vengono messi da Striker sul sito, se un prodotto costa 10 euro al sito, viene messo a 15 euro. E fin qua tutto semplice, tutto uguale per fortuna, per tutte le categorie, quindi al cliente finale un prodotto che lui paga 10 costa 15. Se a questo punto il gestore del sito ha pensato che però alcuni prodotti vorrebbe spingerli di più e quindi metterli scontati rispetto a questo ricarico del 50%. Non è il caso di mettere un selettore prodotto per prodotto di quale ricarico applicare, perché poi WooCommerce non capirebbe che ha uno sconto quel prodotto, perché avrebbe comunque un prodotto base più basso, ma comunque sono anche il prodotto base, quindi dobbiamo indicargli lo sconto. Bisogna stare attenti in questo caso, perché ci stiamo facendo due conti con i partner con cui stiamo lavorando a questo progetto, che basta poco per perderci in questo caso, sì. Perché se io punto un prodotto a 10 euro, aggiungo il 50%, lo vendo a 15 euro, se poi lo sconto del 30%, scendo a 10,50 euro, che è vicinissimo al prezzo a cui lo pago come fornitore, come venditore. Quindi è molto delicata la cosa, mettere solo sconti calmierati, perché scontare il prezzo maggiorato è diverso da scontare quello iniziale. Quindi se aggiungo il 50% e poi dal prezzo maggiorato tolgo ad esempio il 40%, io vado sotto i 10 euro, sotto il prezzo iniziale. E quindi bisogna stare attenti. Vabbè, a livello di programmazione bisogna fare questo lavoro, perché dobbiamo aggiungere dei campi, almeno un campo apposito per indicare che nel momento in cui vengono sincronizzati i prodotti, c'è cioè una sincronizzazione giornaliera, anzi notturna, che aggiorna tutti i prodotti, mette i nuovi che sono stati pubblicati su Striker, toglie quelli che non sono più disponibili e aggiorna i prezzi dei prodotti che ci sono già, che ogni tanto cambiano in base a quello che dice Striker. E quindi c'è questo maggioratore del 50%.
Il famoso maggioratore.
Questo maggioratore,
c'è anche un calomino da aggiungere, come fanno nei video, sai? Anche, che quando fai qualcosa tipo barba scura, che quando dice cose così poi appaiono delle cose.
Sì, poi bisogna pagare qualcuno per farlo, appunto. Che non lavoro mica da ridere a fare quei montaggi lì. E quindi poi c'è anche un diminutore. C'è un diminutore perché è quello che fa gli sconti. Tutte cose che appunto subito, quando te lo spiega il cliente, sembra semplice, poi ti parte tutto il ricamo di tutte le possibili casistiche in cui qualcosa potrebbe andare male. Quindi spesso si dice che la programmazione è più che programmare, la parte grossa è cercare di capire cosa può andare male e quindi prevenirlo prima.
Ah sì, no, ma sempre questo.
Però dovremmo esserci adesso. Dietro a mie domande, come spesso succede, i nostri partner adesso stanno conferendo con il cliente per chiedergli se effettivamente è così, se vuole fare la maggiorazione solo sul prodotto base o anche sulla lavorazione, perché c'è il prezzo del prodotto base e poi a parte quello della lavorazione, perché un conto è fare magari un login qua, conto è fare magari anche dietro sulla manica.
Sì, è vero. No, poi c'è sulla manica può essere più stretto, cioè meno lungo, più lungo.
Dipende, sì, dipende
sì,
anche
può essere quadricromia
oppure anche un solo colore. Cioè, spesso serve solo un solo colore anche per la stampa, o due colori, magari se si ha un logo a due colori basta stamparla. Viene anche meglio, tra l'altro, non tutti sanno che viene più pieno. Infatti ci sbatteremo noi per l'insegna che dobbiamo montare adesso, che è meglio due colori, noi abbiamo due colori, quindi...
Sì, no, dovrebbe andare bene. Poi dovrebbe venire proprio apposta per fare il confronto del colore esatto.
La mazzetta, non di soldi, ma di colore.
Sì, sì, no, la mazzetta la tiriamo noi.
La mazzetta
no, così vedremo.
Ok, è tutto, abbiamo fatto veloci anche oggi, siamo prima delle 4:30. Quindi
domani sentiamo quella responsabile dei bandi, che così anche lì magari avremo qualche novità su questo.
Vi aggiorniamo anche su quello, generale. Perché anche questo discorso di Vicenza nasce da un bando e quindi siamo molto contenti che sia andato bene, quindi proseguiamo su questa strada maestra e vi aggiorniamo naturalmente in merito, perché tutto quello che scopriamo lo condividiamo con voi. È tutto.
Sì.
Adesso abbiamo trasmesso a distanza solo di 2 giorni perché dovevamo recuperare quella di settimana scorsa. Sì. Poi adesso passerà. Questa volta posso dirlo, ci vediamo la prossima settimana.
Sì, sì, sì.
Ricordatevi sempre di ascoltarci se non avete voglia, tempo o possibilità di vederci in video, di ascoltarci sul nostro podcast.
In video, ok, non pensavo in diretta.
Ah beh sì, podcast, noi diciamo podcast in diretta, ma non per forza in diretta. È valido anche se lo ascolti dopo. E quindi sul nostro sito, naturalmente, sul nostro blog ci sono tutte le puntate, me le trovate anche su YouTube, su Apple Podcast, su YouTube Podcast e su Spotify. Quindi non avete scuse per non vederci o non ascoltarci. Grazie ancora e alla prossima settimana. Ciao ciao.